Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Η τελική γλώσσα. Επίπεδα Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Πρόβα 1. Leggete l'istruzione della prima prova.
Primo ascolto.
E da quando sono tornata sono molto coinvolta nella preparazione di una proposta da parte dell'Agenzia Spaziale Europea per aumentare un po' le nostre ambizioni, no? Perché teniamo presente, io ho fatto una prima missione nel 2014 e ho volato, missione bellissima, ho volato con la Soyuz russa. Ho fatto una seconda missione l'anno scorso e ho volato con un veicolo americano. Quindi bisogna naturalmente rendersi conto che sì, storicamente abbiamo fatto dei passi significativi come Italia e come Europa. Voglio dire, negli anni 60-70 guardavamo in televisione l'esplorazione della Luna, eccetera. Anni 80-90, inizio anni 2000, c'erano le missioni di breve durata dove c'erano degli accordi ad hoc per far volare un nostro astronauta magari con un esperimento particolare, oppure proprio si pagavano, che ne so, i russi per un'opportunità di volo di un nostro astronauta. Questo ovviamente non succede più adesso, da quando c'è la Stazione Spaziale Internazionale, da quando noi siamo proprio partner lì, è come se fossimo coproprietari di questa struttura. I nostri astronauti volano perché sono diritti maturati per il fatto che noi abbiamo contribuito alla costruzione e contribuiamo al continuare a operare questa struttura. Però non abbiamo mai sviluppato un nostro veicolo spaziale che permetta di far volare astronauti.
E questo, chiaro, credo sia l'ambizione adesso.
Secondo ascolto.
E da quando sono tornata sono molto coinvolta nella preparazione di una proposta da parte dell'Agenzia Spaziale Europea per aumentare un po' le nostre ambizioni, no? Perché teniamo presente, io ho fatto una prima missione nel 2014 e ho volato, missione bellissima, ho volato con la Soyuz russa. Ho fatto una seconda missione l'anno scorso e ho volato con un veicolo americano. Quindi bisogna naturalmente rendersi conto che sì, storicamente abbiamo fatto dei passi significativi come Italia e come Europa. Voglio dire, negli anni 60-70 guardavamo in televisione l'esplorazione della Luna, eccetera. Anni 80-90, inizio anni 2000, c'erano le missioni di breve durata dove c'erano degli accordi ad hoc per far volare un nostro astronauta magari con un esperimento particolare, oppure proprio si pagavano, che ne so, i russi per un'opportunità di volo di un nostro astronauta. Questo ovviamente non succede più adesso, da quando c'è la Stazione Spaziale Internazionale, da quando noi siamo proprio partner lì, è come se fossimo coproprietari di questa struttura. I nostri astronauti volano perché sono diritti maturati per il fatto che noi abbiamo contribuito alla costruzione e contribuiamo al continuare a operare questa struttura. Però non abbiamo mai sviluppato un nostro veicolo spaziale che permetta di far volare astronauti.
E questo, chiaro, credo sia l'ambizione adesso. Prova 2. Leggete l'istruzione della seconda prova.
Primo ascolto.
Mano a mano che poi guadagniamo anni alla vita, diventiamo più longevi, la fisiologia dell'esistere induce maggior solitudine. Pensi che il 44% degli over 65 vive solo o con il coniuge, in pratica un terzo degli anziani vive solo, circa il 29-30%. Ma quello che deve spaventare di più è il fatto che il 70% del tempo che questi anziani passano svegli sono soli. Quindi dobbiamo anche modificare il nostro approccio alla solitudine dei vecchi, nella misura in cui una visita frugale con l'orologio sempre in mano serve veramente a poco, se non a rassicurare noi stessi, ma non lenisce quella sorta di kikimori involontario che molti dei nostri vecchi vivono, no? È un dato oggettivo la solitudine collegata alla vecchiaia. Può diventare malattia, come citava lei, soprattutto in chi è incline a flessioni del tono del rumore, ma pensi e pensate al fatto che induce anche una riduzione delle reti amicali e parentali, no? Mano a mano che diventiamo vecchi, il rischio di perdere parenti e amici diventa molto più elevato. Dobbiamo porcelo questo tema, perché la solitudine rischia di diventare uno dei problemi di salute veramente rilevanti. L'invecchiamento, se lo consideriamo un bene prezioso, quindi un auspicio delle società avanzate, che se ne dica, ci dobbiamo far carico delle solitudini nostre e anche di quelle altrui. Quindi dobbiamo pensare anche che il collasso del sistema sanitario nazionale a cui stiamo assistendo giova certamente ai vecchi soli. Si pensi come può trovarsi in una condizione di solitudine ulteriore un anziano di fronte alla chiamata per un appuntamento clinico di valutazione o qualsivoglia ulteriore accertamento. Allora, se invecchiare è un segno di civiltà, la nostra civiltà deve dare delle risposte e deve essere una risposta incisiva, che recuperi quel fil rouge di solidarietà e di presenza che alloggi tutti proiettati sull'efficientismo, pseudo-efficientismo, diciamo così, e sulle una società di impronta fortemente giovanilistica stiamo perdendo, ecco.
Secondo ascolto.
Mano a mano che poi guadagniamo anni alla vita, diventiamo più longevi, la fisiologia dell'esistere induce maggior solitudine. Pensi che il 44% degli over 65 vive solo o con il coniuge, in pratica un terzo degli anziani vive solo, circa il 29-30%. Ma quello che deve spaventare di più è il fatto che il 70% del tempo che questi anziani passano svegli sono soli. Quindi dobbiamo anche modificare il nostro approccio alla solitudine dei vecchi, nella misura in cui una visita frugale con l'orologio sempre in mano serve veramente a poco, se non a rassicurare noi stessi, ma non lenisce quella sorta di kikimori involontario che molti dei nostri vecchi vivono, no? È un dato oggettivo la solitudine collegata alla vecchiaia, può diventare malattia, come citava lei, soprattutto in chi è incline a flessioni del tono del rumore, ma pensi e pensate al fatto che induce anche una riduzione delle reti amicali e parentali, no? Mano a mano che diventiamo vecchi, il rischio di perdere parenti e amici diventa molto più elevato. Dobbiamo porcelo questo tema, perché la solitudine rischia di diventare uno dei problemi di salute veramente rilevanti. L'invecchiamento, se lo consideriamo un bene prezioso, quindi un auspicio delle società avanzate, che se ne dica, ci dobbiamo far carico delle solitudini nostre e anche di quelle altrui. Quindi dobbiamo pensare anche che il collasso del sistema sanitario nazionale a cui stiamo assistendo giova certamente ai vecchi soli. Si pensi come può trovarsi in una condizione di solitudine ulteriore un anziano di fronte alla chiamata per un appuntamento clinico di valutazione o qualsivoglia ulteriore accertamento. Allora, se invecchiare è un segno di civiltà, la nostra civiltà deve dare delle risposte e deve essere una risposta incisiva, che recuperi quel fil rouge di solidarietà e di presenza che alloggi tutti proiettati sull'efficientismo, pseudo-efficientismo, diciamo così, e sulle una società di impronta fortemente giovanilistica stiamo perdendo, ecco.
Prova 3. Leggete l'istruzione della terza prova.
Primo ascolto.
Sull'intelligenza artificiale si stanno spendendo fiumi di parole, c'è un grandissimo ottimismo che poi a volte lascia spazio a un pessimismo più spietato. Facciamo un po' fatica a trovare il giusto bilanciamento tra quello che sono le opportunità e quello che sono i rischi. Ma non facciamo fatica soltanto noi, anche i governi, anche chi deve provare a regolare questo fenomeno è nella stessa identica nostra posizione e deve provare appunto a trovare un set di regole che vadano bene per una tecnologia che si sviluppa in frettissima. Noi sappiamo che Stati Uniti, come l'Unione Europea, ma anche la Cina stanno provando in diverso modo a regolare o a non regolare questo fenomeno. E vorrei chiedere proprio al professor Pollicino se ci racconta questa anche competizione sulle regole.
Grazie a tutti e buon pomeriggio. Devo dire che Milano in questo è unica, cioè riuscire a vedere persone di varie generazioni, tutti interessati, accomunati, grazie anche alla visione di ISPI e della Fondazione Corriere, in temi che sono attualissimi ma che proprio per essere compresi necessitano di uno sforzo. In questo caso il mio sforzo sarà quello di cercare di riportarvi un po' indietro a quelli che sono dei dilemmi fondamentali che poi hanno come conseguenza la nuova normativa che sarà adottata dal Parlamento europeo e che sarà il primo tentativo nel mondo di regolare in maniera esaustiva una tecnologia, o meglio un ecosistema, perché l'intelligenza artificiale non è una tecnologia, è un ecosistema in cui ci sono almeno due protagonisti, no? I dati e la forza computazionale, entrambi sempre crescenti, che sarà appunto un primo laboratorio che potrebbe essere fallimentare o potrebbe essere di successo.
Secondo ascolto.
Sull'intelligenza artificiale si stanno spendendo fiumi di parole, c'è un grandissimo ottimismo che poi a volte lascia spazio a un pessimismo più spietato. Facciamo un po' fatica a trovare il giusto bilanciamento tra quello che sono le opportunità e quello che sono i rischi. Ma non facciamo fatica soltanto noi, anche i governi, anche chi deve provare a regolare questo fenomeno è nella stessa identica nostra posizione e deve provare appunto a trovare un set di regole che vadano bene per una tecnologia che si sviluppa in frettissima. Noi sappiamo che Stati Uniti, come l'Unione Europea, ma anche la Cina stanno provando in diverso modo a regolare o a non regolare questo fenomeno, e vorrei chiedere proprio al professor Pollicino se ci racconta. Grazie. Questa anche competizione sulle regole.
Grazie a tutti e buon pomeriggio. Devo dire che Milano in questo è unica, cioè riuscire a vedere persone di varie generazioni, tutti interessati, accomunati, grazie anche alla visione di ISPI e della Fondazione Corriere, in temi che sono attualissimi, ma che proprio per essere compresi necessitano di uno sforzo. In questo caso il mio sforzo sarà quello di cercare di riportarvi un po' indietro a quelli che sono dei dilemmi fondamentali che poi hanno come conseguenza la nuova normativa che sarà adottata dal Parlamento Europeo e che sarà il primo tentativo nel mondo di regolare in maniera esaustiva una tecnologia, o meglio un ecosistema, perché l'intelligenza artificiale non è una tecnologia, è un ecosistema in cui ci sono almeno due protagonisti, no? I dati e la forza computazionale, entrambi sempre crescenti, che sarà appunto un primo laboratorio che potrebbe essere fallimentare o potrebbe essere di successo.
Prova 4. Leggete l'istruzione della quarta prova.
Primo ascolto.
Nel video di oggi parliamo di entomofagia, vale a dire la pratica di cibarsi di insetti. Ho ricevuto molte domande incuriosite a questo proposito e la cosa interessante è che in molte di queste ricorreva la designazione di cibo del futuro, no? Cosa ne pensi degli insetti come cibo del futuro? Questa definizione mi fa molto sorridere perché il consumo di insetti in realtà quanto di più preistorico ci possa essere, e anche se le varie paleodiete e company tendono a sfumare molto su questo aspetto per non allontanare potenziali nuovi adepti, ma in realtà i nostri antenati paleolitici, anche se noi li immaginiamo sempre con la clava a caccia di bisonti e di mammut, si nutrivano assai più regolarmente di insetti, così come di piccoli animaletti, roditori, uccellini, insieme a radici, bacche e la frutta che raccoglievano. Vi sono anzi studi che sostanziano l'ipotesi che siano stati proprio gli insetti le principali fonti di proteine concentrate dei nostri antenati e di quei nutrienti come gli acidi grassi essenziali che hanno consentito lo sviluppo stesso del cervello umano. Quindi più che cibo del futuro sono semmai cibo del passato, ma soprattutto sono anche cibo del presente in moltissime aree del nostro pianeta, in particolare quelle tropicali e subtropicali, dove da sempre gli insetti vengono allevati e cucinati, e larve e insetti di ogni tipo si trovano abitualmente sulle bancarelle dei mercati locali. In molte zone dell'Africa, poi in Messico c'è un'altra grande tradizione di consumo di insetti, e poi ancora in Oriente, in Cina, in Vietnam, in Cambogia, in Thailandia. Secondo la FAO, gli insetti fanno parte parte dell'alimentazione tradizionale di circa 2 miliardi di persone nel mondo in 88 nazioni diverse. Persino nel Vecchio Testamento, a testimonianza del loro diffuso utilizzo, si trovano indicazioni sugli insetti appropriati per l'alimentazione. Secondo la Bibbia, si possono mangiare solo gli insetti a quattro zampe che possono volare e saltare, specificamente grilli, locuste e cavallette, mentre gli altri sono da considerarsi inadatti. Sono evidenti le considerazioni di igiene alla base di questo dettame, in modo da escludere gli insetti detriticoli, ma in realtà le nostre conoscenze sono oggi più approfondite e ci permettono di allargare un po' il numero degli insetti igienicamente sicuri. Vi sono molti insetti a quattro zampe che non volano e non saltano, ma sono ugualmente vegetariani e pulitissimi.
Secondo ascolto.
Nel video di oggi parliamo di entomofagia, vale a dire la pratica di cibarsi di insetti. Ho ricevuto molte domande incuriosite a questo proposito e la cosa interessante è che in molte di queste ricorreva la designazione di cibo del futuro, no? Cosa ne pensi degli insetti come cibo del futuro? Questa definizione mi fa molto sorridere perché il consumo di insetti in realtà quanto di più preistorico ci possa essere e anche se le varie paleodiete e company tendono a sfumare molto su questo aspetto per non allontanare potenziali nuovi adepti, ma in realtà i nostri antenati paleolitici, anche se noi li immaginiamo sempre con la clava a caccia di bisonti e di mammut, si nutrivano assai più regolarmente di insetti, così come di piccoli animaletti, roditori, uccellini, insieme a radici, bacche e la frutta che raccoglievano. Sono anzi studi che sostanziano l'ipotesi che siano stati proprio gli insetti le principali fonti di proteine concentrate dei nostri antenati e di quei nutrienti come gli acidi grassi essenziali che hanno consentito lo sviluppo stesso del cervello umano. Quindi più che cibo del futuro sono semmai cibo del passato, ma soprattutto sono anche cibo del presente in moltissime aree del nostro pianeta, in particolare quelle tropicali e subtropicali, dove da sempre gli insetti vengono allevati e cucinati e larve e insetti di ogni tipo si trovano abitualmente sulle bancarelle dei mercati locali. In molte zone dell'Africa, poi in Messico c'è un'altra grande tradizione di consumo di insetti e poi ancora in Oriente, in Cina, in Vietnam, in Cambogia, in Thailandia. Secondo la FAO gli insetti fanno parte dell'alimentazione tradizionale di circa 2 miliardi di persone nel mondo in 88 nazioni diverse. Persino nel Vecchio Testamento, a testimonianza del loro diffuso utilizzo, si trovano indicazioni sugli insetti appropriati per l'alimentazione. Secondo la Bibbia, si possono mangiare solo gli insetti a quattro zampe che possono volare e saltare, specificamente grilli, locuste e cavallette, mentre gli altri sono da considerarsi inadatti. Sono evidenti le considerazioni di igiene alla base di questo dettame, in modo da escludere gli insetti detriticoli, ma in realtà le nostre conoscenze sono oggi più approfondite e ci permettono di allargare un po' il numero degli insetti igienicamente sicuri. Vi sono molti insetti a quattro zampe che non volano e non saltano, ma sono ugualmente vegetariani e pulitissimi.
Prova 5. Leggete l'istruzione della quinta prova.
Primo ascolto.
Si è svolto a Roma l'evento Living Biotech, parte del progetto Bioneers Sharing Innovation Caring People, promosso dall'Ambasciata del Belgio con Galapagos, nel corso del quale sono stati assegnati i riconoscimenti ai progetti più innovativi nel campo della salute, con particolare attenzione allo sviluppo ed uso delle nuove biotecnologie. Ai giovani ricercatori è andato il premio Early Bioneers, mentre fra le menzioni d'onore per le scienze della vita, grande risalto alle ricerche con terapie geniche cellulari, la frontiera più avanzata della medicina contemporanea. L'innovazione rappresenta un valore per tutto il sistema salute ed è in grado anche di generare valore per il paese, un circolo virtuoso che spinge in avanti le frontiere della medicina. Investire in ricerca, valorizzare le biotecnologie, favorire condivisione di know-how scientifico e amplificare networking internazionali fra i protagonisti della salute e le istituzioni. Sono questi i pilastri per dar forma ad un domani migliore.
Secondo ascolto.
Si è svolto a Roma l'evento Living Biotech, parte del progetto Bioneers Sharing Innovation Caring People, promosso dall'Ambasciata del Belgio con Galapagos, nel corso del quale sono stati assegnati i riconoscimenti ai progetti più innovativi nel campo della salute, con particolare attenzione allo sviluppo ed uso delle nuove biotecnologie. Ai giovani ricercatori è andato il premio Early Bioneers, mentre fra le menzioni d'onore per le scienze della vita, grande risalto alle ricerche con terapie geniche cellulari, la frontiera più avanzata della medicina contemporanea. L'innovazione rappresenta un valore per tutto il sistema salute ed è in grado anche di generare valore per il paese, un circolo virtuoso che spinge in avanti le frontiere della medicina. Investire in ricerca, valorizzare le biotecnologie, favorire condivisione di know-how scientifico e amplificare networking internazionali fra i protagonisti della salute e le istituzioni. Sono questi i pilastri per dar forma ad un domani migliore.
Prova 6. Leggete l'istruzione della sesta prova.
Primo ascolto.
L'amministrazione comunale ha puntato a riqualificare quello che era il vecchio mercato, una realtà che purtroppo non era più vitale, e ha investito sulla valorizzazione della produzione locale, non soltanto con la vendita ma anche con la somministrazione, che è stata immaginata come un vero e proprio attrattore turistico per la città. Il mercato valorizza le tipicità locali, la filiera corta, la stagionalità ovviamente, ed ha un codice etico ben preciso che punta sulla sostenibilità e mette in pratica il manifesto dei valori di Vetrina Toscana, in primis la lotta allo spreco alimentare. Infatti l'invenduto o quello che resta a fine giornata viene consegnato alla mensa della Caritas per una sostenibilità non soltanto ambientale ma anche sociale. Nel MEC inoltre non possono entrare bottiglie di plastica ed è il motivo per cui la struttura si sta dotando di una casetta dell'acqua a cui sarà possibile rifornirsi. Inoltre è già in funzione un ecocompattatore in cui inserire le bottiglie di plastica che devono essere smaltite. È un mercato pet friendly, amico degli animali. Gli animali non soltanto sono ammessi ma sono i benvenuti e si pensa quotidianamente al loro benessere con ciotole di acqua fresca a disposizione. La piazza centrale poi è piena di tavolini ed è un luogo di incontro, un luogo di socializzazione, di consumo e di acquisto, e ospita anche uno spazio per lezioni di cucina e cooking show, che diventerà poi il palcoscenico ideale per la promozione dei prodotti del territorio.
Secondo ascolto.
L'amministrazione comunale ha puntato a riqualificare quello che era il vecchio mercato, una realtà che purtroppo non era più vitale, e ha investito sulla valorizzazione della produzione locale, non soltanto con la vendita ma anche con la somministrazione, che è stata immaginata come un vero e proprio attrattore turistico per la città. Il mercato valorizza le tipicità locali, la filiera corta, la stagionalità ovviamente, ed ha un codice etico ben preciso che punta sulla sostenibilità e mette in pratica il manifesto dei valori di Vetrina Toscana, in primis la lotta allo spreco alimentare. Infatti l'invenduto o quello che resta a fine giornata viene consegnato alla mensa della Caritas per una sostenibilità non soltanto ambientale ma anche sociale. Nel MEC inoltre non possono entrare bottiglie di plastica ed è il motivo per cui la struttura si sta dotando di una casetta dell'acqua a cui sarà possibile rifornirsi. Inoltre è già in funzione un ecocompattatore in cui inserire le bottiglie di plastica che devono essere smaltite. È un mercato pet friendly, amico degli animali. Gli animali non soltanto sono ammessi ma sono i benvenuti e si pensa quotidianamente al loro benessere con ciotole di acqua fresca a disposizione. La piazza centrale poi è piena di tavolini ed è un luogo di incontro, un luogo di socializzazione, di consumo e di acquisto, e ospita anche uno spazio per lezioni di cucina e cooking show, che diventerà poi il palcoscenico ideale per la promozione dei prodotti del territorio.
Λήξη της εξέτασης.